Digitradio Italia News. L'Italia in diretta.
Con matricola 4030, per non dimenticare, Emanuela Susmel ha desiderato rendere una singolare testimonianza sulla strage alla stazione ferroviaria di Bologna del 2 agosto 1980, dando voce a uno dei suoi simboli, quello che i bolognesi chiamano semplicemente il bus 37. È molto più di un semplice autobus che circolava tra le strade del capoluogo emiliano a inizi anni 80. Con la matricola numero 4030, leggibile sulla propria carrozzeria, nell'immaginario collettivo e nei ricordi indelebili di chi il 2 agosto 1980 era presente in città, è stato e continuerà ad essere il simbolo della reazione spontanea dimostrata dalla comunità felsinea in uno dei momenti più drammatici mai vissuti. Guidato da Agide Melloni, poco dopo lo scoppio della bomba alla stazione ferroviaria di Bologna, fino a notte fonda, trasportò i corpi delle vittime dal luogo dell'attentato all'obitorio, ridando loro la dignità che avevano improvvisamente perso. Ascoltiamone l'incipit.
Capitolo primo. La libertà ritrovata. Bologna, 2 agosto 2018. Nei giorni trascorsi i meteorologi avevano assicurato che oggi, in città, ci sarebbe stato il picco di calore di questa estate dal clima impazzito. Si sono sbagliati, o almeno questo è ciò che sembra a me, vedendo camminare al mio fianco persone che preferiscono stare sotto i raggi del sole, come sto facendo io, piuttosto che rifugiarsi all'ombra dei portici. Già, i portici della mia amata città, cui tante volte mi sono affiancato nei numerosi anni di servizio prestato. Bologna, la patria degli archi e delle colonne che sorreggono ben 40 chilometri di porticato nel centro storico e niente di meno che 62 chilometri, se si considerano anche quelli fuori porta. La mia città. Quante volte ho attraversato gli incroci e le strade che collegano i quartieri Fossolo e Navile, passando per la stazione ferroviaria. Ne conosco a menadito ogni centimetro asfaltato. L'ho percorso da quando sono nato fino alla fine degli anni Ottanta, nel giorno in cui mi hanno messo a riposo, una decina scarsa di anni dopo il 2 agosto 1980. Ma torniamo a chi mi sta camminando accanto. Dietro di me sta marciando una folla innumerevole di persone che sostengono stendardi e corone su cui sono riportate frasi scritte a caratteri cubitali. Mi accorgo soltanto ora di quanto sia lungo il tratto di via Indipendenza che costeggia il sopraelevato Parco della Montagnola, forse perché, fino ad oggi, non l'avevo mai percorso a passo d'uomo, come sto facendo ora. L'asfalto che mi sta portando verso la stazione dei treni mi appare come un tappeto grigio che mi si srotola davanti, metro dopo metro. È una pedana che scorgo brillare al bagliore dei raggi solari. Eppure, non mi faceva questa impressione mentre la percorrevo in senso opposto. Probabilmente perché allora procedevo molto più speditamente. L'ho fatto un'infinità di volte dalla mia nascita, nel lontano 1973, presso la famiglia Menarini, fino alla fine degli anni Ottanta. Questa stessa via mi appare ora come una passerella senza fine, sulla quale mi hanno chiesto di sfilare come se fossi un modello, un divo da prima pagina da mostrare sui giornali patinati. Beh, a dire il vero, questo non me lo hanno detto. Lo sto immaginando io. A me hanno soltanto comunicato che avrei percorso questo tratto di strada precedendo tutti. Punto e basta. Ed eccomi qui oggi, a muovermi nuovamente con le mie stesse forze, a respirare una ritrovata aria di libertà. A pensarci bene, sto percependo un'atmosfera oppressa da una consapevolezza che non mi piace, un sentimento che nemmeno il tempo ha saputo attenuare. Ma è pur sempre aria pura quella che sta penetrando nelle mie molecole. Non si muove un'automobile, né un motorino, né una bicicletta. In tutta la via, solitamente trafficatissima e con un grado di decibel che si eleva nelle ore di punta, aleggia un silenzio intriso di rispetto verso chi non è più con noi. Verso chi, quel maledetto giorno, fu insieme a me per il suo ultimo viaggio. Lungo il mio cammino non oso girarmi per osservare la moltitudine di persone che mi stanno seguendo. Quanto vorrei invece farlo, ma non posso. Mi hanno detto che devo procedere a passo d'uomo senza mai fermarmi. E se mi girassi, rallenterei il mio cammino. Mi concentro quindi sulla gioia che provo nell'essere qui oggi. È una gioia mista a riverenza, che non posso esprimere liberamente come vorrei. Sto respirando un'aria più pura di quella che ricordo alla fine degli anni Ottanta, quando smisi di lavorare. Che strano. In tutti questi anni l'industria ha fatto progressi e con essa anche quella automobilistica, e ora per strada circolano molte più vetture di quelle che erano presenti all'epoca. Tutto questo mi sembra un controsenso. Mi accorgo soltanto ora di quanto sia felice di essere qui oggi. Quanto bisogno avevo di uscire dalla mia casa dopo tutti questi anni. Quanto bramavo ritornare fra la mia gente. In me sentivo impellente la necessità di rivivere insieme a loro. Finalmente il mio desiderio è divenuto realtà, anche se, purtroppo, per un solo giorno.
Alla fine degli anni Ottanta, il bus fu messo definitivamente a riposo, riconosciuto quale cimelio nella collezione dell'azienda bolognese dei trasporti pubblici. Fu ricoverato all'interno della sede della collezione storica ATC, detta il Museo dei Bus. Ascoltiamo questo preciso momento insieme al sentito saluto che gli porge l'autista Agide Melloni.
Capitolo secondo. La mia prima dimora dopo la pensione. Bologna. Fine anni Ottanta. Ho appena emesso l'ultimo respiro della giornata. Il fatto che questo sarebbe stato l'ultimo in senso assoluto fino al 2018 l'ho capito con il tempo. Per me avrebbe potuto essere uno fra i tanti che ero abituato a tirare fuori ogni giorno, prima di prendermi il tempo che solitamente mi spetta per il riposo notturno. Diversamente dalle altre sere, avverto un improvviso senso di caldo sulle palpebre. Su di esse percepisco il calore di una carezza. Appoggiare su di me la propria mano è colui con il quale, da metà mattina del 2 agosto 1980 fino a notte fonda, strinsi un rapporto intimamente doloroso, che non si è mai allentato e che soltanto lui e io siamo in grado di comprendere. Una persona che, prima di quel giorno, non avevo mai visto e con cui io ora sento di avere un legame indissolubile. Il suo palmo non mi aveva mai sfiorato prima d'ora.
Da oggi sei ufficialmente in pensione. Goditi il tuo meritato riposo, campione, e grazie veramente di cuore per quello che hai fatto. Sei stato fondamentale per la nostra città e i riconoscimenti non tarderanno a venire.
La sua voce ha un tono stranamente triste, non in sintonia con il suo carattere frizzante. Le ore trascorse insieme me lo hanno fatto conoscere come non mi era mai successo con alcuno. Nelle innumerevoli e consecutive ore in cui, a inizio decennio, facemmo insieme la spola fra la stazione dei treni e l'obitorio, in un giorno che non ho più dimenticato di quasi un decennio fa, lui era rimasto in un silenzio più rispettoso di una preghiera. Ogni tanto qualcuno gli faceva delle domande. Non sono riuscito a comprendere su che cosa, il mio linguaggio è differente. Ma lui ha sempre annuito con un volto che esprimeva una tenacia che difficilmente ho ritrovato in altri individui. Che avesse un carattere deciso lo ha dimostrato il fatto che, senza sprecare tempo prezioso, quel giorno si fece aiutare da altre persone a tagliare alcune parti di me, addobbandomi con vesti bianche. Ne compresi immediatamente il motivo. E ora rivedo quest'uomo davanti a me. Non stiamo insieme dall'alba del 3 agosto 1980. Intuisco pertanto che sia venuto qui appositamente per salutarmi. Riuscirò mai a ricambiare tanta gratitudine? Ciao Agide, stammi bene, riposati finalmente anche tu. Riesco solo a pensare. La tristezza che prima ho colto nella sua voce mi fa intuire che, per qualche motivo a me sconosciuto, per lui oggi sia una brutta giornata. Chissà perché. Se avesse qualche anno di più di quelli che gli do a prima vista, penserei che anche lui sia prossimo alla pensione, ma non credo che sia così. Mi dispiace molto vedere i suoi occhi tristi, soprattutto. Mi rincresce non poterlo consolare. Se parlassi non mi capirebbe. Anche nelle innumerevoli ore trascorse insieme a lui dopo la strage non ci siamo mai parlati. Non ce n'era bisogno. Nonostante questo, capivamo all'istante quali erano i nostri reciproci bisogni e ci ubbidivamo a vicenda, in silenzio. Quando venne deciso di spogliarmi parzialmente, io lasciai fare a lui e a chi era accorso in suo aiuto. Non mi importava di essere integro in quel momento, mi lasciavo fare di tutto pur di essere utile. Da allora è passato quasi un decennio e anche oggi la notte cala su questo strano dì. Pur non essendo io di primo pelo, la temo. Provo improvvisamente una paura sconosciuta. Sono ore che mi guardo intorno senza riconoscere il luogo in cui mi hanno portato. Intorno a me non ci sono gli amici con cui da anni sono abituato a dormire. A pensarci bene, in effetti, prima di essere rinchiuso qui dentro, non ho percorso la strada che faccio tutte le sere. Alla mia sinistra noto una grande finestra che, a quest'ora buia, sembra affacciarsi sull'infinito. Alla mia destra scorgo un mio avo. Lo osservo nella sua staticità. Intorno a lui si sta muovendo appena qualche ragnatela che segue la corrente dell'aria rarefatta che si respira in questa stanza. Mi hanno forse portato al cimitero. E quando sarei defunto? Andare in pensione significa forse defungere? Sapessero invece tutti quanto io mi sento ancora vivo. Proprio io che so bene cosa sia la morte, che cosa significhi la sofferenza. La mia prima nottata qui è trascorsa in un silenzio per me surreale.
Il bus 37 svela la propria gioia nel respirare nuovamente aria pura insieme alla propria gente, anche se soltanto per un giorno all'anno. Non nasconde la propria emozione nel sentirsi parte integrante dei bolognesi che ancora lo ricordano e si emozionano rivedendolo. Ascoltiamo le sue parole.
È il 2 agosto 2023 e sto procedendo verso la stazione ferroviaria della mia città. Alla mia destra cammina il camion dei vigili del fuoco, rimesso a nuovo, come me, che esattamente 43 anni fa lavorò incessantemente per sollevare le macerie accumulatesi dopo lo scoppio dell'ordigno. Tutto era divenuto polvere e detriti e ognuno di noi fece quello che sapeva fare. Ed eccoci qui, oggi, a marciare uniti. Uniti, come fummo mentre lavorammo in quel maledetto giorno. Giunti in Piazza delle Medaglie d'Oro, la percorriamo tutta e ci sistemiamo nel lato destro, di fronte all'ala ovest che crollò con lo scoppio della bomba. La piazza è gremita di persone, come ogni anno. Fra loro c'è la gente comune. Ci sono i familiari delle vittime, riunite in un'associazione che opera incessantemente dal 1981 per giungere alla ricerca della verità sulla strage. In generale, oggi è presente chi non vuole dimenticare. Oggi, come ogni anno in cui sono presente in questa piazza, comprendo una volta di più cosa abbia significato per me quel 2 agosto 2018 che vi ho raccontato all'inizio della storia. La mia seconda occasione, la mia seconda vita. Da quel dì respiro e vivo soltanto un giorno all'anno, ma dopo un lunghissimo tempo trascorso al buio e in solitudine di fianco alla finestra e vedendo soltanto la sagoma di un orologio, non posso non accontentarmi. Ora so che, finché avrò fiato nei polmoni, vivrò almeno un giorno all'anno, il 2 agosto. Spero che, come oggi, ogni volta una grande folla di persone segua il mio cammino. Alcune avranno ancora il volto rigato da lacrime salate, come aspra fu la loro esistenza dopo il 2 agosto 1980. Altre avranno uno sguardo triste e i figli a cavalcioni sulle spalle, a testimonianza che non bisogna dimenticare.
Se il podcast vi è piaciuto, la versione integrale dell'audiolibro di Matricola 4030 per non dimenticare è disponibile su Spotify. Per chi invece desidera leggerlo, le versioni cartacea ed ebook sono disponibili su Amazon.